Tracce.
Quattro minuti dopo le 14, buon pomeriggio da Isabella Visetti, ben arrivati a Tracce. Siamo pronti a camminare all'interno degli archivi della RSI, ad aprire alcuni cassetti della memoria. Questa è un'ora insieme a voi per ascoltare il passato con orecchie nuove, per ritrovare memoria, curiosità e magari anche qualche sorpresa, perché gli archivi della RSI sono ricchissimi, sono un tesoro inestimabile e ci regalano spesso qualcosa di favoloso, sorprendente e inaspettato. E allora siamo pronti a spalancare le porte, aprire diversi cassetti. In musica iniziamo con questa canzone, Baby I Love Your Way, 1994. Erano i Big Mountain che rifacevano una canzone di Peter Frampton del 1976.
Ooh, baby, I love your way every day, yeah, yeah.
I love you.
Oggi, 16 marzo, è nato Bernardo Bertolucci, nato nel 1941, avrebbe compiuto oggi 85 anni, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico italiano, considerato uno tra i maggiori registi del cinema internazionale. Alcuni dei suoi film ebbero un grandissimo successo, basta solo ricordarne qualcuno: Ultimo Tango a Parigi, Novecento, L'Ultimo Imperatore. Il film L'Ultimo Imperatore gli valse anche l'Oscar come miglior regista e ottenne anche l'Oscar come miglior sceneggiatura non originale. Si ricorda che è stato l'unico italiano ad aver vinto un Oscar per la regia. E nel 1997 c'era la 50ª edizione del Festival del Cinema di Locarno. Bernardo Bertolucci ottiene il premio alla carriera e dunque vi ripropongo questo servizio andato in onda nell'agosto del 1997 a Speciale Festival, dove Bernardo Bertolucci commenta questo premio.
Questa sera in piazza, tempo permettendo, come ci ha appena annunciato Laura Banfi, ci sarà la consegna del Pardo d'Onore a Bernardo Bertolucci per l'insieme della sua opera e la proiezione del suo film Maledetto, quell'ultimo tango a Parigi di cui stiamo ascoltando la bellissima colonna sonora di Gato Barbieri.
Maledetto perché nel 1976, 4 anni dopo la sua uscita, fu condannato a rogo, bruciato sull'altare della censura. Ora riabilitato e considerato uno dei capolavori del cinema mondiale, ci viene proposto nella bellissima copia restaurata dal mago della luce Vittorio Storaro, quel Vittorio Storaro che 25 anni fa ne aveva curato la fotografia.
Se mi trovo in un ambiente bellissimo che sembra uscito da un film, magari fotografato da Vittorio Storaro, e manco a farlo apposta proprio insieme a Bernardo Bertolucci, che con Storaro ha una lunghissima consuetudine di lavoro. Bernardo Bertolucci che questa sera in Piazza Grande riceverà il Pardo alla carriera. Ma che effetto fa prendere un Pardo alla carriera quando la carriera è in pieno svolgimento?
Beh, insomma, io vorrei ogni volta che ricevo uno di questi premi così che potrebbero sembrare quasi dei catenacci, e cioè qui finisce l'avventura. Ci terrei molto a dire che ho molti film da fare ancora e che quindi è un Pardo alla prima parte della mia carriera, ecco. Poi dopo spero che un giorno mi diano proprio quello alla carriera, fra molti anni però.
Moltissimi sicuramente, quello che ci auguriamo tutti dopo moltissimi suoi film. Ma stasera in particolare, subito dopo la cerimonia, noi potremo vedere un film che molti hanno considerato maledetto, altri benedetto, e che per lei è stato un cruccio. L'unico film condannato davvero fisicamente al rogo, Ultimo Tango a Parigi. Conta ancora per lei quell'esperienza?
Beh, insomma, l'esperienza del martirio quando i giudici, dopo il terzo grado, quindi la cassazione della legge, dichiararono il film appunto, il film doveva essere distrutto, e il regista, io, il produttore Grimaldi e Marlon Brando, l'attore, condannati a 2 mesi di prigione con la condizionale. Ma dicevo, qui nel martirio c'è una specie di piacere, infatti li si vede spesso nei quadri, i martiri hanno tutti un'espressione estatica. Quello che fu molto duro fu qualche mese dopo, quando mi resi conto che non potevo votare. Ci furono le elezioni, io non ho ricevuto il mio certificato elettorale, corsi all'anagrafe a cercarlo e mi dissero, arrivò uno con un librone enorme come in un Kafka fuori tempo, cominciò a cercare e dice: ma signor Bertolucci, lei non ha il diritto di voto. Come dicono il diritto di voto? Quando lei è stato condannato per Ultimo Tango ha perso i diritti civili. Quindi io per 5 anni non ho potuto né votare né, va bene, altre cose che non mi interessano, come tipo essere presidente di una società. Questo fu molto grave, me lo ricordo come la ferita più dolorosa, perché è come sentirsi dei cittadini senza i diritti che hanno tutti gli altri. Questo fu molto molto duro, e ci fu una specie di reazione da parte mia al desiderio di andarmene, di andare via da questo paese. Poi invece sarebbero passati molti anni prima che me ne andassi.
La voce di Bernardo Bertolucci, intervistato a Speciale Festival in occasione, appunto nel 1997, in occasione del premio alla carriera che gli tributò il Festival di Locarno. I film che vennero dopo, lui diceva in questa intervista, ho voglia di fare ancora dei nuovi film, furono L'assedio nel 1998, poi 10 minuti più vecchio, Il violoncellista, poi The Dreamers, I sognatori nel 2003 e poi Io e te nel 2012. Nel 2007 gli fu conferito anche il Leone d'Oro alla carriera a Venezia e nel 2011 la Palma d'Oro onoraria al Festival di Cannes. Bernardo Bertolucci si spense il 26 novembre 2018 a Roma. Lo ricordiamo oggi perché oggi avrebbe compiuto 85 anni, era infatti nato a Parma il 16 marzo del 1941.
Quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mio, mi manchi. Tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù, e tu mi manchi. Posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro la. Le mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi.
La riconoscibilissima voce di Fausto Leali con questo suo brano Mi manchi, partecipò a Sanremo nel 1988. Ora vi ripropongo una delle voci, anche questa molto molto riconoscibile, della RSI, una voce ironica, quella di Eros Costantini, giornalista e autore che per anni ha firmato delle rubriche brevi, molto affilate, capaci di raccontare il Ticino con leggerezza ma anche con molta precisione. In punta di spillo, questo il titolo di una sua rubrica, che era già un titolo programmatico. Costantini proprio osserva le abitudini dei ticinesi, li provoca con gentilezza e si chiede: ma siamo davvero un popolo così sedentario, pigro, pantofolato, campione di voto per corrispondenza pur di non fare due passi? Era il 2008, i dati dell'inchiesta nazionale Sport Schweiz parlavano chiaro e Costantini li trasformava in un racconto di costume con ironia e responsabilità. E dunque ascoltiamo questo frammento dal tono leggero, ma il tema affrontato, la salute, il movimento, le abitudini quotidiane, sono quelli i temi importanti e ancora di strettissima attualità.
In punta di spillo.
Buon fine di settimana da Eros Costantini. Non offendetevi, o compatrioti ticinesi, ma va detto, siamo gli svizzeri più pigri o pantofolai in quanto ad attività fisica. Siamo degli inerti, delle amebe, dei pelandroni, degli svigoriti da auto e televisione. Siamo tanto pigri che a volte, pur di non far lo sforzo di sederci, rimaniamo in piedi. Questa nostra carenza di movimento è certificata dall'inchiesta Sport Schweiz 2008, la più accurata indagine svolta finora a livello nazionale. Su questo studio hanno discusso questa settimana a Tenero il consigliere di Stato Gabriele Gendotti e le federazioni sportive ticinesi. L'indagine dice che il 42% dei ticinesi non pratica alcun sport, soprattutto le donne a partire dai 15 anni e gli uomini sopra i 45. Se poi, come capita specialmente alle donne, controllando la bilancia e la linea sempre più rotonda, affiora una certa voglia di movimento, questa viene abbinata principalmente alla moda o all'esibizionismo, cioè il farsi vedere con la tutina firmata e la bandana sgargiante, e si finisce in palestra più che all'aria aperta. Così, fra manubri, pesi e sudatine, ci si può dare una mossa, ma sexy. Anche gli uomini ticinesi frequentano le palestre, ma pare per cuccare. Altri invece, non tanto per lo sport, quanto per darsi un tono, come quelli che non amano il golf, ma lo praticano perché fa moda e snob. Sportivamente parlando, è comunque meglio il golf, anche se qualcuno lo considera una assai costosa camminata all'aria aperta. Ma questa è una questione di gusti e di possibilità. Importante è muoversi, poiché è così che anche un sedentario o un ingegno mediocre, attraverso un po' di esercizio, può raggiungere certi traguardi e far bene alla propria salute. Beh, qui non tutti sono d'accordo, e c'è chi porta ad esempio la tartaruga che non fa jogging, si muove poco e campa a volte più di 300 anni. È comunque accertato che star troppo seduti, spostarsi solo in auto, evitare le scale e non fare almeno una camminata al giorno può avere conseguenze assai serie per la salute. Senza strafare, fare del movimento fa bene. Convincere noi ticinesi sembra comunque difficile. Nonostante le nostre proverbiali passioni politiche, siamo gli svizzeri che utilizzano di più il voto per posta pur di non camminare fino all'ufficio elettorale. C'è poi chi si considera sportivo perché fa la schedina dello Sportoto e chi alpinista perché ascolta i cori della montagna.
La voce indimenticabile di Eros Costantini in questo frammento del 2008, lui con ironia commentava i dati di un'inchiesta nazionale Sport Schweiz, dove i ticinesi non uscivano proprio benissimo, e questo era un po' il suo grande talento, con l'ironia proprio andare a ingrandire diciamo quanto la notizia che voleva commentare raccontava, e poi la faceva diventare una storia di costume, uno specchio collettivo, senza moralismi ma con quella punta di sarcasmo, ecco appunto anche di ironia, che costringeva ognuno di noi a riconoscersi nelle sua rubrica in punta di spillo. Uno stile radiofonico riconoscibilissimo appunto, è anche molto peculiare, frasi brevi, immagini concrete, molto colorate, e una chiusa che lasciava sempre un sorriso e una domanda aperta. E dobbiamo dire che anche a distanza di anni l'effetto che ci fa è proprio quello, anche perché la lingua molto curata, pensate a certi verbi che abbiamo sentito in questo in questa clip, sono già molto moderni, molto attuali, come diciamo si poteva parlare nelle piazze, nel bar, come potevano già parlare i giovani, cuccare, ecco, si parlava di tartaruga, delle tutine alla moda, modaiole, ecco, questo appunto è Eros Costantini, il suo stile davvero in questo commento sull'inchiesta nazionale del 2008 Sport Schweiz. In musica Tracce prosegue con i Beach Boys. In un frammento a Tracce abbiamo sentito la voce di Eros Costantini, una delle voci più ironiche e anche riconoscibili, abbiamo detto, della RSI, la sua capacità di raccontare con leggerezza fenomeni della nostra società, fenomeni di costume. La sua rubrica In punta di spillo era veramente molto arguta, molto simpatica, strappava un sorriso. Arrivano i vostri messaggi e ci dicono: sì, era davvero così, Eros Costantini. Qualcuno ci dice: l'ho anche conosciuto di persona ed era davvero davvero così, anche proprio come la sua personalità. E infatti penso che per lasciare una traccia così, traccia non a caso, si deve avere anche un po' l'ironia, la capacità del racconto leggero, del racconto che strappa un sorriso anche nella vita di tutti i giorni. In musica, I Negrita, Ho imparato a sognare, era il 1997.
A sognare che non ero bambino, che non ero neanche in età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse il motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi c'ha davvero avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era capace a sognare e chi sognava già.
In negrita con questo brano Imparato a sognare, 1997, un brano che è diventato anche famoso perché ha fatto parte della colonna sonora del film Tre uomini e una gamba di Aldo Giovanni e Giacomo, una canzone che nel suo testo evoca la resilienza, un termine che poi abbiamo imparato a conoscere meglio negli ultimi anni, ma proprio anche la capacità di rialzarsi dopo le cadute e di continuare comunque a sognare nonostante le difficoltà. 16 marzo, oggi avrebbe compiuto 100 anni l'attore comico Jerry Lewis, nato a New York il 16 marzo del 1926, il suo vero nome è Joseph Levitch. Lui dotato di una mimica straordinaria, di un'espressività unica e di una grande vis comica, si narra che dopo essere stato cacciato dalla scuola a soli 15 anni si butta a capofitto nello spettacolo e mette a punto queste sue doti iniziando a studiare da mimo. Uno stralcio che vi propongo ora ricorda proprio un po' la sua storia e il suo successo, come divenne famoso e anche come la sua comicità influenzò chi venne dopo. È un estratto del programma Passatempo curato da Matteo Martelli, andato in onda nel gennaio del 2017 su Rete 2. E allora ascoltiamo questo ritratto dell'attore comico statunitense Jerry Lewis.
I primi successi di Jerry Lewis giungono nel dopoguerra, quando da attore riesce a superare i modelli di Chaplin, Keaton e Stanley Ollio. È il 1946 quando la celebre coppia prende forma. Dean Martin, cantante di origini italiane, e Jerry Lewis, uno affascinante e sicuro di sé, l'altro goffo e impacciato.
La 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 la.
Una delle coppie più divertenti della storia del cinema, passata prima da nightclub, teatri, parodie di musical di successo e dalla televisione dopo essere stati notati in un piccolo teatro di Broadway, fino ad approdare al cinema in La mia amica Irma del 1949.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
Da qui una serie di successi, della coppia si ricorda anche il nipote Picchiatello, che nella versione originale si intitola You're Never Too Young, fino alla separazione nel 1956, che in realtà coincide con il miglior periodo di Lewis. Dagli anni 60 inizia infatti a dirigere i propri film, raffinando le caratteristiche del suo personaggio e qualificandosi come uno dei maestri del genere comico di quel periodo, innovando anche la strumentazione registica. È stato il primo infatti a usare il video assist, una tecnologia che permetteva di mostrare su uno schermo visibile dal regista quello che l'operatore vedeva nella cinepresa, indispensabile per un attore regista. Una carriera strepitosa, dunque, ma come mai, a differenza di altri maestri del genere comico, pensiamo a Chaplin, Stanley Ollio, Buster Keaton, non gode oggi di quella popolarità, potremmo dire, iconica? L'abbiamo chiesto al critico cinematografico Steve Della Casa.
Il problema suo credo che sia il fatto che la sua comicità è una comicità che unisce lo slapstick, che sarebbe la capacità di fare delle cose straordinarie col proprio corpo, delle smorfie e così via, con una parte importante che viene data ai dialoghi. E i dialoghi sono talmente complicati, talmente pieni di battute e di sottotesti che a volte vengono un po' ridotti male dalla traduzione. In Italia lui è molto noto per la voce di Carletto Romano, che doppiava anche Paperino, e quindi ha quel tono un po' così, un po' surreale, che l'ha reso famoso. Ma per esempio il doppiaggio francese dei suoi film è sempre stato da lui stesso molto criticato, quindi c'è un problema anche di comprensione per quello che lui ha fatto.
Di fronte a un nuovo palcoscenico digitale fatto di video virali che provano a strappare sorrisi, Quale rapporto c'è tra la comicità di Lewis e il presente? Cosa ha lasciato la comicità moderna?
La comicità è bella quando è eversiva, quando distrugge lo stato di cose. La comicità di Jerry Lewis è proprio intrinsecamente eversiva, distrugge tutto quello che gli sta intorno, quindi quello sicuramente ha influenzato anche quelle cose un po' virali che si vedono su internet. Credo che tutti questi qualcosina, anche se non lo sanno, a Jerry Lewis devono. Un'altra cosa che sicuramente rimane dentro il cinema contemporaneo è il fatto che oggi non si può fare comicità senza avere un'infarinatura di psicanalisi. È successo anche, non so, di Checco Zalone, per esempio, lo dimostra, è una comicità apparentemente popolare, in realtà colta. E credo che questo Jerry Lewis sia stato uno dei primi a farlo, cioè quando si vedeva da ragazzi un film di Jerry Lewis si capiva che era un film che faceva ridere, ma che quell'attore lì di cose per far ridere ne sapeva tante prima, e proprio per quello faceva ridere.
E dunque per far ridere ci vuole una certa conoscenza, una certa voglia di scoprire, di conoscere, di appunto anche approfondire. E appunto abbiamo ricordato Jerry Lewis perché oggi avrebbe compiuto 100 anni, era nato appunto a New York il 16 marzo del 1926, una comicità unica, di successo, anche questa indimenticabile. Lui è di fatto un mix tra tradizione comica americana e quella ebraica, grazie proprio alla trasformazione di un personaggio canonico della tradizione yiddish, lo Schlemihl, ossia il tipico individuo perseguitato dalla sfortuna. Jerry Lewis muore all'età di 91 anni a Las Vegas il 20 agosto del 2017.
Guardami bene negli occhi, da troppo tempo sfuggi da me, sembra lontani, quasi anni luce, quei momenti con te. Quando mi dicevi sei bellissima, mi facevi vivere una favola. Quando mi sentivo indispensabile, di una gioia immensa fino a piangere. Mentre adesso è tutto lontanissimo e ci divide un solco profondissimo. Ancora, ancora vorrei vivere intensamente quel sogno insieme. La mia storia. Forse non c'è via d'uscita, quando ogni cosa non va da sé. Sai, certe volte mi sento sola, anche con te. Eppure mi dicevi sei bellissima, scrivevi ti amo su ogni pagina. Quando ripetevi sei fantastica, mi sfioravi e mi sentivo unica. Ora invece è tutto lontanissimo e ci divide un solco profondissimo.
Sure. mia storia con te.
E noi andiamo avanti aprendo un altro cassetto degli archivi della RSI, un altro viaggio nel tempo. In questo caso quello che vi raccontiamo esiste ancora, ma qui è un'intervista che risale al 1980 alle creatrici, alle ideatrici di Diabolik, un personaggio vestito di nero, una Jaguar anche nera, una città immaginaria chiamata Clairville. Sono questi gli ingredienti di Diabolik, uno dei fumetti più longevi e popolari del fumetto in area italofona. Il personaggio nasce nel 1962 dall'idea delle sorelle Angela e Luciana Giussani, che sono due editrici milanesi che intuiscono il potenziale di un nuovo genere, il fumetto noir, fatto di criminali affascinanti, atmosfere cupe e trame da romanzo giallo. E in breve tempo Diabolik diventa davvero un fenomeno editoriale, milioni di copie vendute, traduzioni all'estero, imitazioni che fioccano. Negli anni 60 il successo è tale da suscitare anche polemiche e critiche, con l'accusa di esaltare la violenza, accusa alla quale le Giussani hanno sempre risposto rivendicando il carattere di finzione e di intrattenimento delle loro storie a fumetti con Diabolik con protagonista. Come vi dicevo, la clip che vi riproponiamo oggi è del 1980 e racconta proprio il dietro le quinte del lavoro delle due sorelle, come nasce Diabolik, la redazione, i disegnatori, il controllo creativo delle due sorelle ideatrici e la costruzione di questo mondo tanto affascinante, tanto seduttivo ma immaginario, sospeso tra Francia, Costa Azzurra e città di fantasia.
Ci hanno accusato che con Diabolik fomentavamo la violenza, il che è addirittura assurdo. Perché la violenza, anche gli stessi benpensanti che facevano queste accuse sanno benissimo che origini ha, cioè sono origini sociali, sono origini di miseria, eccetera. Quindi non mi sento neanche di giustificarmi contro queste accuse.
Come è organizzata l'equipe che lavora al Diabolik?
C'è diverso personale, interno e esterno. Interno ci sono due disegnatori fissi, poi abbiamo disegnatori esterni da Torino, Mantova, L'Aquila, diversi posti. Poi ci siamo io e la mia collega, che seguiamo il Diabolik dall'inizio proprio fino alla fine, quando arriva la pellicola della stampa.
E in particolare il ruolo delle sorelle Giussani in tutto questo qual è?
Supervisore capo. Decidono tutto loro, cioè scelgono loro la storia, fanno loro i cambiamenti, bene o male, cioè senza il loro benestare non si decide niente.
L'ambientazione geografica del vostro personaggio, Clairville, Genf, dove sono?
È di fantasia. Noi ci immaginiamo un po' Francia-Inghilterra, ecco, così. Francia soprattutto.
La Costa Azzurra?
Sì, anche un po' Parigi, perché infatti c'è il fiume a Clairville e poi questa Genf dovrebbe esserci, Marsiglia, ecco.
Il Diabolik è un lavoro, insomma, noi non ci medesimiamo sino agli ambienti o alla gente, eccetera. È una storia di fantasia che viene costruita secondo dei canoni fissi.
Ma non vi piacerebbe mai essere come Vacan?
Ma penso di no, anche perché per noi è completamente fuori, è di fantasia, è una persona che non esiste.
Perciò non vi sentite frustrate di fronte ai vostri personaggi?
Ma mancherebbe altro, scusi, e ne avremmo creati degli altri allora, no?
La voce delle sorelle Giussani, Angela e Luciana, le creatrici di Diabolik, che come vi dicevo continua a vivere. Il fumetto è ancora pubblicato regolarmente dalla casa editrice Astorini, fondata proprio da Angela Giussani, e ogni mese escono nuovi episodi accanto alle ristampe storiche per gli appassionati. Dopo la scomparsa delle due sorelle, il personaggio è rimasto fedele alla loro visione, storie molto precise, artigianali, costruite con regole narrative ferree, e con la stessa coppia protagonista che ha fatto la storia del fumetto italiano. E come qualcuno ci ricorda, assieme a Diabolik c'era anche Eva Kant. Ora un aggiornamento sul traffico, perché la chiusura dell'autostrada in Romandia è durata davvero poco. Si informa in Romandia che la A1 è stata riaperta tra Yverdon Sud e Estavayer-le-Lac in direzione di Morat.
Once in love, you're never out of
con questo pezzo di Rod Stewart, Passion del 1980, si conclude il nostro viaggio all'interno degli archivi della RSI. Tracce torna domani con un nuovo percorso, nuovi cassetti da aprire, nuove scoperte da fare. Io vi ringrazio di aver condiviso con me, con noi, questo tempo di ascolto. Vi auguro un buon proseguimento su Rete 1. Ora ci sarà la pagina informativa e poi Elisa Manca con Passaggi.
Tracce.
Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che. Se lei fosse stata un po' meno gelosa, un po' meno nervosa, un po' meno. Ma se io, se lei, se io, se lei. Se noi avessimo dato all'amore la giusta importanza, l'impegno e il valore. Se noi amare vuol dire anche a volte annullarsi per dare qualcosa in più. Ma se io, se lei, se io, se lei, adesso dove sei, sotto quale cielo, pensi al tuo domani, sotto quale caldo lenzuolo stai facendo bene l'amore. Sono contento, ama, ama e non fermarti, e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro a nessuno. Se io, se
Tracce.